E questa mattina parleremo della preghiera. È un soggetto molto importante, dovrebbe essere un parto molto maggiore nella vita di un cristiano, nella nostra vita. E quindi farò due o tre messaggi solo sulla preghiera, perché è un soggetto troppo grande e ampio per coprire in una parte. Ma questa mattina vogliamo leggere in Romani 12:12. Cominciamo in 11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costante nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Questi sono comandamenti, non sono se ti fa piacere, no? Tante volte, perché siamo salvati per grazia, noi crediamo come cristiani che non dobbiamo fare niente, ma non è vero. Gesù ha detto, chi mi ama, osservi i miei comandamenti. E poi, in Giovanni 14, chi osservi i miei comandamenti, io manifesterò me stesso a loro. Tanti credenti dicono, ma io non vedo che il Signore opera nella mia vita, non vedo la sua potenza soprannaturale nella mia vita, forse perché non ubbidisci i suoi comandamenti. E anche la preghiera è un comandamento, non è un optional. Voi comprendete optional, no? È una cosa che dobbiamo fare. Abbiamo già visto che per essere costante nell'afflizione, prima dobbiamo essere allegri nella speranza. Allegri nella speranza che il Signore ci ha dato. Questo ci dà la forza per attraversare l'afflizione. E io credo che anche in questa speranza che abbiamo in Cristo possiamo essere perseveranti nella preghiera. La perseveranza che cos'è? Costanza. Mark, can you speak a little lower? Perseveranza vuol dire costanza. Non un giorno sì, un giorno no. Perseverare. Perseverare fino alla fine. Come ha fatto il Signore per noi, no? Gesù a Getsemani, quando ha pregato, ha detto, Signore, se questo calice si può allontanare da me? Ma poi ha detto, non sia fatta la mia volontà, ma la tua sia fatta. Il Signore è stato perseverante nel compito che Dio lo ha dato, e meno male, no? Non saremo qui questa mattina se Lui non fosse perseverante in quello che Dio ha messo davanti. E Dio chiama anche noi, come credenti, di essere perseverante nella preghiera. Quindi ci vuole impegno, come tutte le cose nella vita. Siete d'accordo? Se tu vuoi avere successo in un lavoro, tu devi avere impegno, tu devi perseverare in quella ditta, in quella cosa che stai facendo. E nel mondo dello spirito non è cambiato per niente. Se tu vuoi essere forte e spirituale, se vuoi avere successo, tu devi perseverare. Ti deve dar da fare. Come pastore, se non leggo mai la Bibbia e studio la Bibbia, non farò il mio mestiere bene. Quindi ci vuole costanza, perseveranza. E quindi in un certo senso la preghiera è un lavoro, anche se è un lavoro piacevole, no? È sempre un piacere di stare nella presenza di Dio. Però non è, tante volte noi credenti abbiamo l'idea, ma oggi sono felice, o oggi mi sento di pregare, no? E quindi io pregherò. E voglio dirvi che un credente che è così è immaturo, guidato dai suoi sentimenti. Ma come figlio di Dio non siamo stati chiamati di essere guidati dai nostri sentimenti, ma guidati di quello che è scritto nella parola di Dio. Quindi se la Bibbia dice perseverate nella preghiera, noi lo dobbiamo fare, se lo sentiamo o no. Dobbiamo venire a pregare venerdì se lo sentiamo o no. Io tante volte, come voi, non me lo sento di venire venerdì alla preghiera, perché sono stanco anch'io, perché magari sono stato in giro tutto il giorno. Ma io vengo al di fuori dei miei sentimenti. Tante volte non sento di venire, ma io vengo perché il Signore dice di venire. E anche perché non sarebbe un buon esempio per i fratelli, e Dio mi chiama ad essere un esempio per voi. Ah, ma come? Stiamo qui a pregare, il pastore sta lì a guardare un film a casa, no? E quindi c'è una decisione del nostro volere. Io oggi ho deciso che prenderò mezz'ora in preghiera. Io so che alcuni, magari mamme, non possono venire venerdì sera, quindi nessuno deve sentirsi condannato. Però magari durante la settimana tu puoi prendere un altro tempo, la mattina, prendere un'ora e mezzo o due ore in preghiera davanti al Signore, di pregare per questa chiesa, di pregare per me, per pregare per gli altri che ministrano nella comunità, pregare per Montebelluna, pregare per i tuoi parenti. Io mi stupisco a volte quando magari un gruppo di fratelli dico che okay, ognuno prega, magari uno dice ma non so che cosa per cui devo pregare. A volte i fratelli dicono così, ma c'è un miliardo di cinesi che devono conoscere il Signore, quindi comincia a pregare per ognuno di loro, no? Già avrai un miliardo di preghiere. Ma come non hai niente di pregare? L'Italia si deve convertire e sarà attraverso le nostre preghiere. In Ezechiele il Signore ha detto: io ho guardato in tutta la terra che un uomo intercedesse per la nazione, di fare la breccia fra me e questo popolo, perché il Signore stava per giudicare quel popolo. E Dio ha detto: io ho guardato in tutto il paese, a destra e a sinistra, nord e sud, e cercavo un uomo che potevo intercedesse per quel paese. E per chi conosce questi versetti, il Signore dice: non ho trovato nessuno. E io spero che il Signore non potrebbe dire questo del Veneto, no? Ho cercato qualcuno che potesse pregare per Montebelluna e non ho trovato nessuno. Noi siamo i mezzi che Dio vuole usare per toccare la gente. Noi siamo strumenti di Dio per portare la gloria di Dio in mezzo ai uomini. E quindi la preghiera è un comandamento, non è un sentimento. L'altro giorno ho guardato un video di una predica di un pastore in America, che lui abita in una zona molto rurale, nel Maine, nel nord-est, una zona dove ci sono montagne, boschi, e questo pastore raccontava che un giorno era andata sopra questa montagna, dove lui va di solito per pregare, per studiare la parola, e lui ha detto che lui era andato su questo monte e porta sempre questo cane di caccia che lui ha, questo Labrador. E lui ha raccontato che era andato su, su questo monte, si era seduto lì su questo colle a pregare, a lodare il Signore, a leggere la parola, e il cane era lì come: che cosa fai qua? Perché siamo seduti? Il cane voleva andare in giro a magari fare caccia di qualche coniglio, perché il cane non aveva nessun desiderio di avere comunione con Dio. Per il cane era una cosa, no, estratto completamente. Il cane vive per cosa? Per i suoi sentimenti. Il cane vive per soddisfare le sue desideri carnali, no? Per mangiare, per giocare, per correre, per fare la caccia di qualche animale. E un credente che vive per i sentimenti un po', in un certo senso, è carnale, come quel cane. Vive solo per quello che tocca, ma un maturo cristiano capisce che la preghiera è un atto di fede, è un passo di fede. E in Ebrei 11, se volete girare lì, 11:6, leggiamo che la preghiera per noi è un atto di fede. La differenza fra il vero cristianesimo e tutte le altre religioni del mondo, tutti, è che tutte le altre religioni pregano verso qualcosa, no? Gli ebrei pregano verso Gerusalemme, i musulmani pregano verso Mecca, I buddhisti pregano una statua di Buddha, gli indù pregano una statua di quell'altro, in Italia molti pregano le statue di Maria, o di Gesù, o di Padre Pio, o di qualcun altro, no? Ma noi non, né preghiamo verso un posto e né verso un qualcosa. Noi preghiamo un Dio invisibile, no? Avete visto Dio questa mattina, fratelli? Io non ho visto. Noi preghiamo un Dio invisibile, che non si vede, non abbiamo un'immagine a cui preghiamo. Noi preghiamo un Dio invisibile, un Dio che non parla, in un certo senso, non parla con la voce audibile. Solo in pochi istanti troviamo nella Bibbia che Lui ha parlato in questo modo. E quindi la preghiera, già quando noi ci mettiamo in preghiera, è un atto di fede. Stiamo dimostrando fede verso Dio. Stiamo dimostrando che noi crediamo che Lui è. Che Lui è lì. Non abbiamo nessuna prova tangibile per dimostrare che Dio esiste. Non ho un certificato che 22 anni fa sono nato di nuovo e ho la vita eterna. Per fede. Io credo. Dio ha dichiarato, io credo. E quindi ogni volta che mettiamo in preghiera è un atto di fede. Noi stiamo esercitando fede quando preghiamo. Versetto 6 di Ebrei 11. Ora senza fede è impossibile a piacergli. Sta parlando di Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Quindi la preghiera è un atto di fede. Io credo che tu esisti, Dio. Io credo che tu ascolti le mie preghiere per il sangue di Gesù Cristo. Quindi, se vuoi esercitare la fede, comincia a pregare. E vedrai che Dio ti rinumererà. Ho detto giusto? La preghiera è un atto di fede e noi non possiamo piacere Dio senza fede. Volete piacere Dio, dovete dimostrare fede. E Dio dirà, vedi, loro credono in me perché mettono da parte ogni giorno col tempo per pregare a me, per intercedere, perché loro credono che io mi muoverò e che io farò prodigi, io farò meraviglie in mezzo a loro. Noi abbiamo pregato tanto per questo viaggio in Kosovo, veramente siamo stati rinumerati, ma in modo meraviglioso. Abbiamo visto la mano di Dio dovunque andavamo, dovunque. Quindi senza fede è impossibile a piacere Dio, perché si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli recompensa. Questo non è una cosa della grazia, siamo salvati per grazia. Ma noi un giorno, ognuno di noi, è scritto, abbiamo già letto, ognuno di noi staremo davanti al giudizio di Dio e daremo conto per quello che abbiamo fatto in questa vita. E saremo non solo rinumerati qui su questa terra per le preghiere che abbiamo fatto, ma anche nell'aldilà, no? Per chi ha pregato per la missione in Kosovo, un giorno in cielo forse tu troverai i kosovari che si sono convertiti da questo viaggio e loro ti diranno grazie, perché in risposta alle tue preghiere queste persone sono arrivate e hanno portato il Vangelo nel mio paese e io ho creduto. Grazie. Noi non sappiamo quello che ci aspetta nell'aldilà. La preghiera è un impegno, un lavoro, è un atto di fede che noi facciamo. Se non preghiamo, dimostriamo che non abbiamo fede. Quando io ero nella tenda di Cristo Risposta 1, per chi capisce la tenda, noi eravamo a Napoli, che Enzo Marsi era anche lì, eravamo insieme, eravamo vicino alla birreria Peroni, in questo posto. E in quel periodo stavo pregando molto. Lì nella tenda si usava che c'era la sveglia e poi dopo c'era un'ora di preghiera e poi c'era la colazione dopo. Quindi ogni mattina ci alzavamo, pregavamo un'ora e poi, come in quel periodo, lì quando entravano persone nuove e venivano affidati a fratelli più maturi. E in quel periodo a me era stato affidato un ragazzo tossicodipendente che stava uscendo dalla droga, e ci vuole tanta preghiera, veramente tanta intercessione a volte per aiutare questi ragazzi per uscire da questo legame che hanno. E quindi pregavo un'ora la mattina prima della colazione. Poi dopo pranzo io e questo ragazzo ogni giorno andavamo a pregare un'ora, anche due ore, perché lì c'era questo tempo libero nella tenda prima che iniziavo le attività del pomeriggio e della sera. E quindi in quel periodo stavo pregando minimo, e non dico per vantare, solo un raccontare una storia, minimamente stavo pregando fra due e tre ore al giorno. E non posso dirvi che sto pregando due o tre ore al giorno, anche se in Kosovo sono stato in preghiera, mi sembra 24 ore, era bello. Ma in questo periodo stavo pregando fra due e tre ore, veramente sentivo la benedizione di Dio, vedevo la benedizione di Dio, vedevo persone che si sono convertiti, vedevo persone battezzate con lo Spirito Santo, anche guarigione, abbiamo visto il Signore fare cose meravigliose. E un giorno io ero in preghiera e avevo il desiderio di dire: Signore, voglio pregare ancora di più, aiutami, perché voglio pregare di più, voglio essere un guerriero nello spirito. E ho fatto una domanda al Signore, ho detto: Signore, perché non prego più? Perché? E sapete la risposta che il Signore mi ha dato? Qualcuno sa? Non era una bella risposta. Il Signore mi ha detto: Craig, non preghi di più perché sei orgoglioso. Oh, grazie Signore. Non era una bella risposta, ma era la verità. Il Signore mi ha detto: tu non preghi di più perché sei troppo autosufficiente. Tu credi che tu ce la puoi fare da solo. E quindi l'orgoglio umano ti impedisce di avere più tempo con me. E anche nella nostra vita l'orgoglio è l'unica cosa che ci impedisce a pregare. Siamo troppo orgogliosi, in genere. Questo è l'unico motivo perché non preghiamo abbastanza. Perché noi crediamo che possiamo farcela da solo. Quando non preghiamo stiamo dicendo al Signore: non ho bisogno di te nella mia giornata. Ce la faccio da solo. E quanto di noi potremo testimoniare, no? Quando la nostra vita va in frantume, no? Siete triste? Quanti di voi potete testimoniare la nostra vita va in frantume e noi cadiamo: oh Signore, guarda la mia vita in frantume. Se chiedevi me, se forse eri un po' più dipendente su di me, questo non si sarebbe accaduto. Non so se il Signore vi ha risposto così, ma a me mi risponde sempre così: Craig, tu ti sei cacciato in questo guai perché sei partito nella carne e sei andato avanti nella carne e adesso è il frutto della tua carne. Se tu forse portavi ogni cosa a me in preghiera, le cose sarebbero andate diversamente. Noi non preghiamo perché siamo orgogliosi. Alcuni, ho visto nella Chiesa Evangelica qui in Italia, hanno anche questo è un impedimento nelle loro preghiere. Loro credono che solo persone speciali possono pregare. E io spero che non è così nella nostra comunità, ma io ho visto in molte chiese i credenti hanno questa mentalità che l'unto deve pregare. Solo il pastore o solo l'evangelista che viene da fuori, o qualche persona che non so che cosa ha, doni speciali. Ma questa è una menzogna di Satana, perché in 1 Giovanni 2,27 non dovete andare lì, Giovanni dichiara che tutto, ogni credente è unto dello Spirito Santo. Quindi già di dire lui o lei è l'unto di Dio è un'eresia. Questa è una dottrina che ci trovano da altre parti, ma non nella Chiesa di Gesù Cristo. Io non sono più speciale di voi, siamo tutti fratelli. Magari più più anni di fede ho di molti, e perciò il Signore mi ha affidato questo ministero. Ma davanti a Dio siamo tutti su un terreno uguale, come questo pavimento qui nella Chiesa. Le mie preghiere non sono più speciali delle vostre. Siete d'accordo? Ognuno di voi avete accesso a Dio. E quindi non ci sono unti in quel senso, a Dio ascolta più le preghiere del pastore delle mie. Questo è un impedimento, un inganno nella tua vita, che Satana vuole tenerti legato nel pensare in questo modo. Il Signore risponderà alle preghiere di Greg perché lui è il pastore, ma le mie non so se passeranno questo controsoffitto. Ma tutti noi abbiamo un accesso uguale davanti a Dio, e vedremo anche questo. Abbiamo il diritto di pregare a Dio. Uno potrebbe chiedere, io, secondo me anche questo impedisce il popolo di Dio nel pregare, perché credono, ma io ho il diritto di pregare a Dio. Chiedono, io ho avuto tanti fratelli che magari, no, preghi te perché tu, non so, le tue preghiere arriveranno sicuramente meglio delle mie. Ma non è biblico questo, e vogliamo vedere alcuni versetti in Efesini capitolo 2. In Efesini 2, versetto 13 fino 18. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due popoli uno, ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli viene per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Qui Paolo sta parlando del popolo ebraico, perché chi conosce il Tempio nel Vecchio Testamento, il Tempio era diviso in vari settori, possiamo dire. C'erano muri. Il più estremo cortile nel Tempio del Vecchio Testamento era il cortile dei Gentili, era il cortile nostro. Noi potevamo andare lì a pregare a Dio e non potevamo andare oltre, alla pena di morte, se un Gentile entrava nel reparto che era riservato solo per gli ebrei. Poi dentro questo cortile dei Gentili c'era il cortile per gli ebrei, c'era un cortile per le donne e un cortile per gli uomini. Noi Gentili non potevamo entrare in questo luogo che era dentro. Poi dentro quel luogo dei ebrei c'era il luogo santo, dove venivano offerti i sacrifici, c'era l'altare, e in quel luogo potevano entrare solo i sacerdoti, neanche ebrei normali né donne. Solo i sacerdoti, i figli di Aarone, che erano consacrati per questo ministero. E poi il più intimo del Tempio nel Vecchio Testamento era il luogo santissimo. E lì c'era l'arca del patto, c'era la Shekinah di Dio, c'era la gloria di Dio in quel luogo. E in quel luogo poteva andare solo il sommo sacerdote, e poteva andare solo una volta all'anno, che lui faceva espiazione per i peccati suoi e per quello di tutto il popolo. Quindi Paolo qui dice, prima c'era questo muro nel vecchio patto che teneva voi Gentili fuori, completamente fuori dal luogo della preghiera, di quella intimità con Dio. Ma qui in Efesini Paolo ci insegna che Cristo ha demolito quel muro, e quindi noi possiamo entrare nel corto di ebrei. Noi facciamo parte del popolo di Dio, il corpo di Cristo, ma non solo lì. Perché nel Vecchio Testamento gli ebrei potevano entrare solo lì e non oltre. Ma nel Nuovo Patto la Bibbia insegna che noi come credenti entriamo nel luogo santissimo. E abbiamo letto qui in versetto 18, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in un stesso spirito. Quindi se uno fa la domanda, abbiamo diritto di pregare? Sì. Abbiamo diritto per il sangue di Cristo di andare al Padre. Gesù, quando ha insegnato ai discepoli come pregare, che vedremo un'altra domenica come pregare, come ha detto: oh Dio lontano, santo, che non possiamo neanche avvicinarci, Padre nostro, no? Ognuno di voi dovete entrare in preghiera ricordando che state pregando non estraneo, non lontano, a vostro papà. Sto pregando a mio papà. E non solo sto pregando a mio papà qui a Montebelluna. E questa è la cosa meravigliosa. Quando tu ti metti in ginocchio, insegni la Bibbia, non io, tu entri nel luogo santissimo. Tante volte noi preghiamo e dice: ma chi lo sa se le nostre preghiere superano questo tetto, no? Chissà se Dio ha sentito le mie preghiere. Avete mai fatto questa domanda? Solo io. Tante volte l'ho fatto. Ma chissà, ho pregato tante volte per questa cosa, non vedo nessuna risposta. Ma forse perché non è il tempo di Dio. Io ho visto anche la nostra comunità, abbiamo pregato per cose, per mesi e mesi, anche per anni. E magari abbiamo anche smesso di pregare perché siamo caduti nell'incredulità e abbiamo detto: ma chi lo sa? E poi, nel tempo inaspettato, pum! Ah, ma guarda che abbiamo pregato! E vedi come il Signore ha risposto. Noi ci siamo scordati anche di più pregare per quella cosa, ma nel tempo opportuno Dio ha risposto a quella preghiera. Andiamo un po' più avanti nel libro di Ebrei. Quindi in Efesini abbiamo visto che noi gentili, questo muro che ci tenevo fuori dal corto degli Ebrei, è stato distrutto da Cristo, quindi siamo entrati nel corto del popolo di Dio in certo senso. Voi sapete che cosa è accaduto in Luca 23:45 con la morte di Gesù Cristo? Che cosa è accaduto nel Tempio? La tenda che separava il luogo santissimo fra il luogo santo si è spaccato in due. Quando Gesù ha gridato: è compiuto! Quella tenda, dicono gli studiosi, era spesso 6 centimetri. Una tenda forte, no? Non largo. La stoffa era spesso 6 centimetri. È un telo grosso. Immagini un vestito, di metterlo addosso. Che peso! Quindi era una tenda impossibile di spaccare. Ma la mano di Dio, con la morte di Gesù Cristo, ha aperto l'accesso a tutti gli uomini al luogo santissimo, il luogo dove poteva andare il sommo sacerdote solo una volta, è stato aperto anche a noi. E qui in Ebrei 4, versetto 14 fino 16, qui Paolo sta parlando del sacerdozio di Gesù Cristo, come era superiore a quello dei Leviti. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Quindi non è meraviglioso che Gesù ci capisci? In ogni modo che tu puoi essere tentato, la Bibbia dice che Gesù è stato tentato. Però lui non è mai ceduto a quel peccato. Ma lui capisce? Che cosa vuol dire respirare? Che cosa vuol dire avere fame? Che cosa vuol dire andare in bagno? Lui era un umano in tutti i sensi. Quindi lui capisce, ci capisce in ogni modo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Ogni preghiera che ho fatto in tutta la mia vita, la risposta è stata sì, no, aspetta. Ma mi ha sempre risposto, no? Sempre risposto. A ogni preghiera, sì, no, aspetta, ancora non è il tempo. Ma Dio risponde alle nostre preghiere. Non lasciarti il nemico ingannarti che Dio non ascolta le tue preghiere, perché tu li fai nel luogo santissimo. Tante volte umanamente siamo bloccati e diciamo, ma chissà se le mie preghiere arrivano. Ma la Bibbia dichiara che noi presentiamo le nostre richieste davanti al trono della grazia. Qualcuno sa che cos'è questo trono della grazia? Questo trono della grazia è quello che era dentro il luogo santissimo, il precipizzatorio. Propiziatorio, che sarebbe il coperchio dell'arca di Dio, dove i cherubini stendevano le ali sopra. Questo è questo trono di misericordia, in inglese mercy seat. E quindi qui Paolo ci racconta che noi possiamo andare con piena fiducia davanti a questo trono di grazia nel luogo santissimo a presentare le nostre richieste a Dio con piena fiducia. Perché abbiamo piena fiducia? Perché siamo bravi? Perché ci siamo comportati da bravi bambini oggi? No, questo non è il nostro diritto di entrare nel luogo santissimo. Il nostro diritto di entrare nel luogo santissimo è per che cosa? La Nutella? Per il sangue di Gesù Cristo. Per il sangue di Gesù Cristo noi con piena fiducia, non perché io sono più bravo di Alice, o perché sono pastore e quindi le mie preghiere sono più efficaci. Io entro nel luogo santissimo per quello che Gesù Cristo ha fatto per me. Quando io prego, io sono davanti al trono di Dio, fratelli. Quindi penso che Lui sente le mie preghiere. Come credente noi preghiamo nei luoghi celesti. È la preghiera che ci porta direttamente davanti al trono di Dio. In Apocalisse vediamo questo incenso che sale davanti a Dio. Qualcuno sa che cosa sono queste incense? Le preghiere dei santi. E incenso che cosa? È una cosa che fa puzza? No, è un suave odore. Le nostre preghiere sono un suave odore davanti a Dio, che salgono davanti al suo trono. Noi preghiamo proprio ai piedi di Dio quando preghiamo, non per merito nostro. E vogliamo vedere in Esodo 25 un po' il luogo santissimo nel Vecchio Testamento. Allora, in Esodo 25 Dio dà gli ordini a Mosè come venivano costruiti tutti gli articoli del luogo del tabernacolo, del luogo santissimo. E in versetto 10 lui descrive come viene costruito l'arca del patto e il propiziatorio. Quindi non vedremo, potete vedere a casa. Dio dà tutta la descrizione, deve essere fatto questo modo, quell'altro modo, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciamo in versetto 20, che parla un po' di come venivano fatti i cherubini. E i cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Saranno rivolti l'uno verso l'altro, mentre le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. Metterai quindi il propiziatorio in alto sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Là io ti incontrerò. E da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Quindi c'erano questi due cherubini che avevano le ali stese sopra il coperchio, e le loro facce guardavano il propiziatorio. Questa parola che abbiamo letto in Efesini, Gesù è la nostra pace, vuol dire lui è il nostro propiziatorio, lui è chi fa la pace fra noi e Dio. Il propiziatorio era una figura di Gesù Cristo, e anche tutti questi strumenti venivano consacrati col sangue dell'agnello. Quindi i cherubini, che sappiamo, gli angeli dell'Eterno, sono strumenti di qualcosa, del giudizio di Dio, no? L'angelo della morte che è passato su Egitto, anche nell'Apocalisse, gli angeli verranno a distruggere e a fare giudizio. Ma sopra il propiziatorio le facce delle angeli dove guardano? Guardano giù verso il sangue, guardano verso il propiziatorio, guardano verso il luogo della misericordia. E Dio dice che lì ti incontrerò, nel luogo santissimo, e lì avrò comunione con te, ma nessun altro posto. Fratelli, noi entriamo nel luogo santissimo per il merito di Gesù Cristo. Mosè ha detto: no, ci troviamo al bar indietro l'angolo. No, lui ha detto: solo lì, solo dove è stato sparso il sangue dell'agnello io ti incontrerò, solo lì io avrò comunione con te, un comunione intimo. E anche per noi oggi è così. Per merito di Gesù Cristo, ognuno di voi potete ogni giorno entrare nel luogo santissimo e presentare le vostre richieste davanti a Dio con fiducia, non con dubbio, ma non lo so. Se hai dubbio, confessi i tuoi peccati. Se c'è qualcosa che non va, purificati. Ma poi puoi andare con piena fiducia che Dio ascolta le tue preghiere. Quanto ascolta le mie? Le mie preghiere non sono speciali. Anche purtroppo nella Chiesa evangelica c'è questa idolatria dell'uomo in certi ambienti. Ah, solo lui. Ma che è solo lui? Questa è un'eresia, è un blasfema. Ognuno di noi abbiamo un accesso uguale a Dio. Dio non ha figli preferiti. Amen. Ognuno di voi, non importa che tu ti sei convertito un giorno fa o 100 anni fa, l'accesso che avete a Dio è uguale, per merito di Cristo. Per merito del suo sangue il Signore anche oggi dice: io ti incontrerò nel luogo santissimo. Un altro versetto in Ebrei 10, versetto 19 fino 22: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, ciò la sua carne. E avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, e il corpo lavata con acqua pura. L'acqua pura che cos'è? La parola di Dio. Chiaramente, penso che è chiaro, no? La Bibbia dice che abbiamo libertà di entrare dentro il velo, dentro il luogo santissimo, in virtù del sangue di Gesù Cristo. Ognuno di voi avete questo accesso. Che Gesù ha aperto questa via vivente, non è una via morte. Il rapporto che abbiamo con Dio è viva. Attraverso il velo, cioè la sua carne, quel velo, quando Gesù è morto in croce, quel velo era una figura del suo corpo, che il suo corpo è stato spezzato per noi, aprendo l'accesso a Dio per tutti noi. Una volta i gentili potevano solo stare al cortile esterno e guardare gli ebrei offrire preghiere a Dio. Non potevano mai pensare non solo di entrare in quel cortile, ma entrare nel luogo santissimo. Anche un ebreo normale non poteva pensare, anche un sacerdote non poteva pensare di entrare in quel luogo. Ma adesso in Cristo noi ogni giorno possiamo entrare nel luogo santissimo e offrire i nostri preghiere a Dio. E anche qui in versetto 22, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede. Quindi non entriamo nella preghiera col dubbio, ma non lo so se il Signore mi risponderà, non so se Lui mi ascolterà. No, con piena fede, con certezza. Io so che Dio ascolta le mie preghiere perché è scritto nella Bibbia. E io so che Dio ascolta le mie preghiere perché non sono per meriti miei, ma per il merito del sangue di suo figlio, che io entro. Lui ha pagato il biglietto per conto mio. Avendo i cuori sparsi e purificati da una cattiva coscienza. Il nemico vuole giocare sulla nostra coscienza, no? Ma tu che cosa vai a fare a pregare, no? Ti ha detto mai questo? Tu hai litigato con la moglie ieri? Tu hai litigato col fratello? Tu hai fatto questo, hai fatto quello, no? Lui gioca su questo. Ma come ti permette? Ma noi, se siamo compunti della parola di Dio, ci purifichiamo e entriamo. Chiediamo perdono al Signore, per fede Lui ci perdona. E noi possiamo entrare in quel luogo santissimo. E Dio ascolta le nostre preghiere. Spero che potete afferrare veramente questo fatto, fratelli. Voi quando pregate siete lì davanti al trono di Dio, non siete qui nella stanza dei bambini. Alleluia! Siete nella presenza di Dio, per fede, nello Spirito. Cioè, umanamente possiamo dire, ma com'è possibile? Io so che io sono qua. Ma la Bibbia dichiara che noi entriamo nel luogo santissimo, in preghiera, e offrire le nostre richieste a Lui. E quindi ci vuole perseveranza nella preghiera. In Luca 18 non dovete andare lì, c'è la storia della vedova col giudice ingiusto. Voi tutti conoscete questa storia, no? E qual è la lezione che il Signore ha voluto insegnarci? Se c'è una lezione. La perseveranza. Magari tu non hai fede di imporre le mani su un morto e dire nel nome di Gesù, risusciti, no? Quel fede, io credo che quello è un dono di fede che ti viene dato in quel momento. Magari tu non hai questa fede. Ma Gesù ha detto, se tu sarai perseverante, questa è anche fede. Perché dopo questa parabola della vedova e del giudice ingiusto, Gesù ha detto, quando verrà il figlio dell'uomo, ci sarà fede sulla terra? Ci sarà questa fede? È quello che volevo dire? Questa fede della vedova che insisteva. Non sappiamo quanto tempo lei ha dato fastidio al giudice, ma sappiamo che lei ha perseverato finché ha visto la risposta. E Dio ci chiama di pregare in questo modo. Signore, io non ti lascerò finché non mi rispondi. Come Giacobbe. Tante volte Giacobbe viene visto in cattiva luce, ma Giacobbe al ruscello di Jabbok ha lottato con Dio. Suo nome che era Giacobbe, usurpatore, imbroglione, furbacchione, è stato trasformato in Israele, principe con Dio. Principe con Dio. Uno che ha lottato con Dio ha vinto. E come ha detto Giacobbe, io non ti lascerò finché tu non mi benedisci. E Dio vede quello e dice, questo ha fede. Sta pregando per 20 anni per i suoi parenti. Ci vuole perseveranza. Ma perseveranza che persevera fino alla fine. Voi sapete, ho pregato per mio padre per 13 anni. Mio padre era un immagini l'imprenditore veneto proprio più cattivo, più accanito, più taccagno, più avaro. Questo era mio padre. Quando io mi sono convertito, ho evangelizzato tutti i parenti, e anche mio padre, la prima volta che ho evangelizzato, mi ha riempito di parolacce, veramente dai piedi fino alla testa. Ma brutte parolacce! E ogni volta che cercavo di parlare del Signore, mi riempivo di nuovo, era proprio un avvertimento: se tu cominci a parlare di Gesù, ti riempirò di parole. Era una cosa molto demoralizzante per me come credente. Io volevo che tutti si convertivano al Signore subito, no? Poi sono andato in missione. Ogni volta che chiamavo mio padre, il Signore metteva un peso sul mio cuore. Mi ricordo tante volte io parlavo al telefono con mio padre dall'India, anche qui dall'Italia, e dopo l'unica cosa che potevo fare era andare in qualche luogo privato e piangere. Piangere per ore. Signore, salva mio papà, sta andando all'inferno. E pregavo, digiunavo. Per 13 anni ho pregato per lui. E un giorno, in 13 anni, posso dirvi che io non ho visto nessun cambiamento in mio padre. 13 anni. Sono andato in America tante volte a trovarlo, sembrava uguale. Neanche minimamente aperto al Signore. Magari non mi riempivo più di parolacce, meno male, però lui non, cioè umanamente non c'era nessun cambiamento nella sua vita. Poi dopo 13 anni, un giorno è arrivata una lettera alla tenda di Cristo della Risposta, e era da mio padre, era una lettera molto grossa. Già questo è un miracolo che mio padre non mi scriveva mai. Quindi ho detto: che è successo? Mi ha scritto una lettera. E ho aperto questa lettera, nelle prime righe era: Craig, adesso puoi stare in pace perché le tue preghiere sono state risposte. Tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore personale. Alleluia! E ho fatto pianti per Silvana Sao, pianto per 2 o 3 giorni, ma pianto di gioia, non pianto di tristezza. Prima piangevo di tristezza, ma pianto di gioia. Non solo il Signore ha risposto alle mie preghiere di convertire mio papà, ma adesso mio papà è anche un servo del Signore, e adesso di nuovo torno in Ungheria come missionario. Quindi perseveranza fino alla fine. In 2 Corinzi 10:4, non dovete neanche andare là, è scritto che le armi della nostra guerra non sono carnale, ma potente in Dio. Tante volte vogliamo convertire la gente con le armi carnale, no? Con le chiacchiere, col ronzicchiare. Ma le armi del nostro combattimento sono spirituali, sono la preghiera e la parola di Dio. Se noi vogliamo risultati spirituali, dobbiamo usare armi spirituali. Se vogliamo avere che venga un cambiamento nella nostra famiglia, dobbiamo usare armi spirituali. Se vogliamo avere che i nostri colleghi, che questa città si converti a Cristo, dobbiamo usare armi spirituali. E queste armi è la preghiera, l'intercessione. Dio ci chiama di intercedere, di essere quell'uomo e quella donna che sta lì nella breccia e che intercedere per questo popolo, che intercede per il popolo di Kosovo, che intercede per i popoli di tutto il mondo, finché veramente tutti possono ascoltare il Vangelo. E nel libro di Daniele, in capitolo 10, questo è l'ultimo versetto. In questo capitolo il Signore svela i luoghi spirituali, che cosa accade nel mondo spirituale. In capitolo 10 troviamo il profeta Daniele, che lui ha deciso di digiunare e di pregare finché il Signore dava una risposta quando sarebbero tornati gli israeliti nella loro terra. E quindi in versetto 2: in quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai cibo prelibato, non entrarono nella mia bocca né carne né vino, e non mi unsi affatto affinché non furono passati 3 intere settimane. Il 24° giorno del primo mese, mentre ero sulla sponda del grande fiume, che è il Tigri, alzò gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con i lombi un cinturo di ufas. Il suo corpo era simile al topazio, la sua faccia aveva l'aspetto delle folgore. I suoi occhi erano come torce fiammeggianti, le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato, e il suono delle sue parole erano come il rumore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vide la visione, mentre gli uomini che erano con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Così rimasi solo a osservare questa grande visione, in me non rimase più forza, il bel colorito cambiò in un pallore e le forze mie vennero meno. Tuttavia udii il suono delle sue parole, all'udire però il suono delle sue parole cadde in profondo sonno con la faccia a terra. Ma ecco una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, intende le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Quando mi ebbi detto questa parola, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli allora mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate, e io sono venuto in risposta alle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco, Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché era rimasto con il re di Persia. Ed ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Voglio che notate una cosa molto importante qua, che l'angelo dell'Eterno dice a Daniele: le tue parole sono state... Ma quando sono stati ascoltati? Il primo giorno. Il primo giorno di 21 giorni di preghiera e digiuno. Il primo giorno le tue parole sono state ascoltate. E anche per noi è così. Il Signore ascolta tutte le nostre preghiere. E non solo è stato ascoltato la preghiera di Daniele, ma notate anche un'altra cosa. Dal primo giorno che ti metteste in cuore, versetto 12, di intendere di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. Quindi il primo giorno sono state ascoltate le sue preghiere, e io sono venuto il primo giorno. Quindi Dio ha ascoltato la preghiera il primo giorno, e Dio ha mandato la risposta il primo giorno. Nel versetto 13: ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Noi sappiamo che questo era un angelo, chiaramente, perché Daniele dice che è un angelo che lo parlava. Quindi questo angelo non sta parlando di un re di Persia umano che resisteva, perché un umano non può resistere un essere soprannaturale. Questo re di Persia era il principe, era la potestà sopra quel paese di Persia, il demone principale, che nel regno spirituale resisteva la risposta alla preghiera di Daniele. E io credo, come abbiamo già visto, quando noi preghiamo già dalla presenza di Dio. Quando vengono fuori, quando noi decidiamo, come Daniele, di umiliarci, perché la preghiera è un atto di umiliarci e riconoscere che, Signore, noi abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno della Tua potente mano. Nel momento in cui noi decidiamo di umiliarci davanti a Dio, Lui ascolta le nostre preghiere, perché vengono fatte davanti al suo trono e la risposta viene mandata. Però a volte c'è questa guerra spirituale che resiste le risposte. Io ho pregato tante cose per Montebelluna, anche per questa comunità. Alcuni sono state risposte, ho visto le risposte. Alcuni sto aspettando, perché si vede che il principe di Veneto sta resistendo. C'è un combattimento sopra le nostre teste e saremo stupidi di non riconoscerlo. Questa è solo una mia supposizione, perché non possiamo fare una grande dottrina di pochi passi della Bibbia. Però io credo che le preghiere nei altri 20 giorni di Daniele, in un certo senso, davano forza all'angelo dell'Eterno. Era la sua preghiera che era il impetus, era quella forza decisiva che apriva i cieli, che la risposta poteva arrivare. E anche le nostre preghiere, noi dobbiamo perseverare. Chissà se lui, Daniele, pregava 19 giorni e poi ha detto: ma io non sento niente, no? Quindi non pregherò più. Ma, Signore, sto pregando 19 giorni e non vedo niente, basta, non prego più. Non so se sarebbe arrivata la risposta, non lo so. Noi non sappiamo, non possiamo neanche supporre. La preghiera è stata udita il primo giorno, Dio ha mandato la risposta il primo giorno, ma è stato realizzato sulla terra dopo 21 giorni. E quindi anche noi, fratelli, non stanchiamo nella preghiera. Il Signore ha detto nella parabola della vedova: quando io tornerò troverò fede sulla terra. No? Troverò la mia gente che è in ginocchio, o troverò la mia gente facendo qualcos'altro. Se vogliamo vedere veramente l'opera di Dio prosperare in Italia, come magari vediamo nei film che prospera in altre parti, dobbiamo metterci in ginocchio, dobbiamo noi intercedere, ognuno di noi decidere: Signore, voglio essere un strumento nelle tue mani. La cosa più importante nell'opera di Dio è la preghiera. Magari in cielo un giorno, quando staremo davanti lì a ricevere le nostre ricompense, alcuni di voi riceverete ricompense molto maggiori delle mie per l'opera qui a Montebelluna, perché voi avete pregato di più. È stato le vostre preghiere che hanno mandato avanti l'opera di Dio qua. Magari nessuno ti vede, ma il Signore ti vede. No? Questo lavoro di preghiera è una cosa nel luogo segreto, dove il Signore ci vede, ma un giorno il Signore risponderà. E come ho detto prima, forse alcuni di voi un giorno incontrerete i kosovari e vi verranno e vi saluteranno e diranno: grazie alle tue preghiere io sono venuto alla salvezza. Grazie alle tue preghiere questo gruppo è arrivato e mi ha portato il Nuovo Testamento e ho creduto in Gesù Cristo. Grazie alle tue preghiere Mark è rimasto fedele lì, perché sapete, i demoni vogliono cacciarlo via di quel posto, come vogliono cacciarci via di qua, no? Satana vuole che la gente nel Veneto vanno avanti nelle loro bestemmie, nella loro cecità, ma Dio no. Dio sta cercando adesso in questa sala, a destra e a sinistra, sta cercando cuori disposti a dire: sì Signore, io ogni giorno voglio umiliarmi come Daniele, voglio mettermi davanti alla tua presenza a intercedere per fede, anche se i miei occhi carnali non vedono nessuna risposta, ma la tua parola mi dice che devo farlo e tu risponderai, e quindi io lo farò per fede. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?